Programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui. Un altro venerdì insieme qui sulle frequenze di Radio Contrabanda 91.4 FM in modulazione di frequenza nell'area metropolitana barcellonese. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, già lo sapete, ci potete seguire anche in streaming dovunque voi siate, da Tripoli a Trento, dal Kamchatka a Timbuktu e financo è la Terra del Fuego nel sud della Patagonia, alla fine del Cile, vicino all'Antartide, laggiù. www.contrabanda.org, emissione in diretta, e poi il nostro blog http://zibaldone.contrabanda.org. Tutte le puntate in podcast dalla domenica, dal lunedì, dopo il programma in diretta di ogni venerdì dalle 18 alle 20. Oggi un'altra grande puntata. Vi facciamo sentire chi ha suonato ieri sera al CAT, chi ha aperto questo festival, cose di Amilcare. È un cieco, si chiama Jarek Noavica, è davvero bravissimo, è stato un concerto meraviglioso, dopo ne parleremo qualcosa, 200 persone in sala, una meraviglia, sentitevi questo pezzo di questo grande cantautore cieco, Jarek Noavica.
Všichni po mně chtějí podpis nebo prachy, proč se mnou nikdo nechce diskutovat o soletech Karla Hynka Máchy. To bych se vážně nezlobil, rozebírat s tebou Máchu v trochej, jenomže ty chceš podpis nebo fotku na mobil, a když bych ti ho nedal, tak jsem frajer plochej. Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žijí, nic z toho není, co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota, tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí prachy nebo fotku, proč se mnou nikdo nechce rozebírat, jakou nejlíp koupit maringotku. Chtěl bych běžet letním šerem, nafukovat jí čtyři kola, zapřáhnout koně a pak zmizet někam do daleka jižním směrem, kde se jedí banány a pije Coca-Cola. Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žijí, nic z toho není, co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota, tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí vlastně strašně málo, aby to šlo, aby to hrálo, aby to fungovalo. Já ale nejsem Mikuláš, já nejsem agent české kampeličky. Klidně ti dám dvacku na guláš a tobě hodím stovku do krabičky na všechny ty dětské domovy a na Afriku, na lidi, co hladoví a na popravy politiku, rozpuštění na to, ale za to. Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žijí, nic z toho není, co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota, tím trpí dosti, tím trpí dosti.
Una meraviglia la voce di questo cantautore, davvero poco conosciuto qui da noi in Europa occidentale, ma meriterebbe di essere conosciuto molto di più. Ieri sera 200 persone al CAT in quel di Grazia per aprire appunto questo festival di musica d'autore e cose di Amilcare, che ha aperto proprio bene e ci proporrà nei prossimi mesi tanti altri concerti con cantautori soprattutto italiani, da Mauro Pagani ad Eugenio Finardi, da Dente a Peppe Voltarelli e proprio nella prossima data una band così famosa che abbiamo avuto un paio di volte ospite qui da noi a Zibaldone, gli Agricantus, world ethno music italiana dagli anni 80 di grandissima qualità, e gli Agricantus presenteranno proprio il loro nuovo album Contarimari il 22 novembre sempre al CAT alle 9:30 di sera. Vi informeremo e magari cercheremo di portare di nuovo qui in studio da noi nei piccoli studi di Radio Contrabbanda Tony Acquaviva e Rosy Wiedeker perché ci parlino un po' di questo nuovo progetto e lancino questo bel concerto del 22 novembre. Ma appunto non c'è stato solo Noavizza, ieri c'è stato anche un altro bravissimo giovane cantautore catalano, Roger Mas, che credo che a molti di voi questo nome non suoni nuovo. Oggi di Roger Mas non vi facciamo sentire niente, ma ieri siamo riusciti a convincerlo che probabilmente nei prossimi mesi o nelle prossime settimane lo porteremo qui anche lui a Zibaldone, ci parlerà, tra l'altro parla benissimo italiano, è sposato con un'italiana e ci racconterà un po' della sua musica e dei suoi nuovi progetti. Continuiamo con un po' di musica, rimaniamo sempre nella canzone d'autore, passiamo dalla Repubblica Ceca, dalla Moravia di Jarek Noavica all'Italia e vi facciamo sentire Dente. Questo è il pezzo che è contenuto in questo album, sempre del festival Cose di Amilcare, e la canzone si chiama Saldati. L'autore è Dente e lo potrete ascoltare insieme in uno spettacolo unico, perché è la prima volta che si incontrano sul palco, insieme a Peppe Voltarelli, il 15 dicembre qui a Barcellona al CAT. Ne parleremo ancora, sentitevi qui Dente.
Aspetto che il mio cuore faccia boom. Chi semina peste raccoglie dolore. Sotto le lenzuola anche tu. Io divento un fiume, tu profumi come un fiore. Cadi giù dal letto, barabù. Mi tieni più forte, poi non ti muovi. Chiudi gli occhi e non ti vedo più. Poi leggo i miei capelli e i tuoi con più di mille nodi. Portami a vedere il cielo questa notte, anche se in un volo. Ho tanto caldo anche se è inverno. Ho tanto caldo anche se è inverno. Sento che non peso quasi più. Mi volto nel letto, silenzio che dorme. E come stai, mi chiedo, dandomi del tu. Come a primavera, sugli alberi le foglie. Portami a vedere il cielo questa notte, anche se non volo. Ho tanto caldo anche se è inverno. Ho tanto caldo anche se è inverno. Ma che bel sogno. Fino a mattina non ho chiuso più. Se non volo,
Gran pezzo, un grande pezzo questo di Dente. Ma è qui con noi il nostro caro Angeliglio. Ciao,
sì,
Angelo.
Buonasera a tutti i telespettatori e lettori ed elettrici, grazie. Benvenuti qui su Radio Contrabanda Zibaldone 91.4 FM.
Come stai, caro? Sei
va
bene?
Va bene, molto bene. Sono soddisfatto degli eventi di ieri sera del concerto di Noavica. Siamo stati tutti quanti sorpresi dal numero di cechi
e
di italiani e di ceche anche.
Ceche, slovacche, polacche. C'era un sacco di gente. Poi ne parleremo ancora di Noavica. Parleremo ancora di cose migliori. Ma tu piuttosto come stai? Che da un po' che mancavi qui.
Io bene. Ho perso 4 kg lasciati lungo le strade di Maiorca, Toscana, Pirenei ed Alpi, pedalando, quindi ogni pedalata un po' di grammi via, e bene, mi sento abbastanza bene, sto recuperando. Stamattina mi sono svegliato a luna.
Beh, voi non vedete Angelo, io lo vedo, è in gran forma, quindi vi posso assicurare che davvero gli ha fatto bene questo mese fuori. Ma Angelo ci accompagnerà durante tutta la puntata, noi intanto seguiamo e facciamo una cosa che non ho ancora fatto, che dovrei farla prima, ma preso dall'emozione di questo festival e di questo cantante ceco che è Noavica, mi sono fatto trasportare da Cosi Amilcare. Ancora non vi ho detto di cosa parleremo quest'oggi, quindi non parleremo solo di Cosi Amilcare, che già bene o male l'abbiamo fatto, in queste due ore che ci rimangono qui insieme dalle 6 alle 8 con Zibaldone. E ci sarà una puntata molto intensa e molto interessante, due interviste e un dibattito, diciamo, su questioni sociali, giornalismo, politica, società, appunto. Ci sarà con noi Francesco Petrone, che ci presenterà il suo libro Quando la Ollus diventa un guadagno, e ne verrà fuori, insomma, abbiamo cercato di organizzare un dibattito per parlare di questo libro, delle questioni delle Ollus, non solamente con Francesco Petrone, l'autore del libro, ma anche con altri due italiani residenti qui, interessati alla questione ed esperti alla questione. Uno è Luigi Cogliazzi, attivista di Altra Italia e scrittore e giornalista freelance, e l'altro è Andrea Lepore, che ha collaborato con Greenpeace Italia e adesso sta vivendo qui a Barcellona. Poi Luigi Cogliazzi ci accompagnerà anche nella seconda parte della puntata, perché è stato un po' il nostro inviato, se così lo possiamo dire, a Ferrara, quando una decina di giorni fa c'è stato il festival della rivista internazionale, quindi ci parlerà un po' di quello che si è visto a Ferrara, del giornalismo e di quello che sta proponendo Internazionale, che è una rivista ancora molto interessante. Poi logicamente non mancheranno i nostri soliti collaboratori, Eva Vignini con la Trash Zone, il peggio del peggio che l'Italia ha prodotto, e poi è tornata Laura per l'ultimo trago musicale per chiudere le due ore di Zibaldone qui insieme. Questa volta il banzo non ci sarà, ma di sociale e politico ne abbiamo a bizzeffe, e poi la nuova rubrica che è piaciuta tanto, Saluta Massorreta, con i carissimi Esther Cuspinosa Ramos, mi sono fatto un po' mangiato i cognomi, e Daniele Ridolfi. Vi ricordiamo che ci potete chiamare in diretta al 93 317 7366, ma anche potete chattare con noi su Facebook cercandoci come Zibaldone Radio Contrabanda, e quindi i dibattiti che ci sono potete dire la vostra e noi ne parleremo in diretta. Lasciamo da parte Cosi Amilcare e andiamo con un altro artista emergente italiano molto interessante, si chiama Numero 6. Sentite questo pezzo, fa ridere davvero?
Sai di una cosa sono certo, che basti poco per star bene tra noi. Con quel che ci succede intorno, sarebbe il caso di provare, però tu mi vuoi bene per davvero, o prendi solo per il culo. Ma dai, non ci obbliga nessuno a stare insieme, a condividere tutto. Mi vuoi bene per davvero, o prendi solo per il culo? Mi vuoi bene per davvero, dillo pure caro, se non sai, se non sai. Io che voglio solo te, abbastanza un FBI, se cerchiamo di tenere.
siamo partiti forte quest'oggi qui a Zibaldone con canzone d'autore ceca italiana. Vi siamo sentiti Jarek Noavica, Dente. Adesso invece un pezzo di un artista nuovo, numero 6. Fa ridere sta canzone? Beh, scrivetecelo su Facebook, vediamo se è vero. Ma sono già qui con noi i nostri ospiti, non solo il caro Angelo che è ritornato qui negli studi di Zibaldone, ma c'è qui con noi appunto Andrea Lepore, Luigi Cogliazzi e soprattutto Francesco Petrone, che salutiamo e ringraziamo di essere venuto qui con noi. Ciao Francesco, come va?
Ciao Steven, tutto bene, grazie. Grazie per avermi invitato.
Ma grazie a te. Questo libro che ho tra le mani, Quando la Hollus diventa un guadagno, tecniche per arricchirsi salvando i bambini, che è uscito quest'anno da Narrativa Aracne e che ha fatto molto parlare. Io ho visto varie interviste, addirittura su Uno Mattina di quest'estate, è vero Francesco?
Sì, sono stato a Uno Mattina, mi hanno dedicato dei servizi anche il Corriere della Sera, Lettera 43, molto probabilmente tra poco ne parlerà anche l'Espresso di Repubblica, quindi sì, no, sta creando un bel dibattito sopra la questione.
E oggi continueremo qui a Zibaldone con il dibattito, visto che ci sono qui con noi appunto Luigi ed Andrea, e parleremo un po' del tuo libro e parleremo della questione che tu hai trattato in questo libro, che è molto interessante appunto. E la prima cosa, io credo, per i nostri ascoltatori che non sanno bene di cosa tratti in queste quasi 200 pagine di questo bel volume, Quando la Hollus diventa un guadagno, di cosa parla questo libro, Francesco?
Allora, innanzitutto è un'esperienza vissuta in maniera diretta. Come dialogatore, il termine tecnico è human commercial, per una delle più grandi onlus al mondo per i diritti dei bambini. E in realtà ero contrattato da una impresa di marketing che si occupa del face to face, cioè di raccogliere fondi e quindi tramite donazioni con carta di credito IBAN bancario per i progetti umanitari, insomma un po' in tutto il mondo. Quando lavoravo io c'erano dei progetti in Malawi, in Etiopia, insomma in posti che hanno bisogno di aiuto. Effettivamente la critica è rivolta innanzitutto al fatto che spesso molte persone, soprattutto molti giovani, in un'epoca di crisi si trovano a dover cercare lavoro e adattarsi un po' a delle circostanze che li portano a fare lavori del genere, e spesso a scendere a compromessi con delle realtà in cui ci sono delle imprese che approfittano della miseria altrui, insomma, vendendola per solidarietà, ma in realtà quello che stanno vendendo è appunto povertà e miseria. Quindi è una critica al sistema delle onlus dal punto di vista della vendita e del marketing diretto e del fatto che ci si approfitta della povertà altrui per creare dei profitti ingenti. E poi è una critica al sistema piramidale che è alla base di questo tipo di attività, perché in pratica era un sistema pensato in maniera tale che chi stava al vertice della piramide, che in gergo si chiamava owner o manager, riceveva delle percentuali su ogni nuovo sostenitore che veniva trovato dai vari dialogatori, fino ad arrivare a cifre di oltre 30.000 euro al mese, ed era soltanto all'inizio, perché poi c'erano delle persone, i vicepresidenti, è una cosa che io descrivo ovviamente nel libro, che arrivano a guadagnare anche vari milioni di euro, fino al presidente attuale, che ha delle azioni addirittura in Benetton e in Ferrari, quindi voglio dire, non è un poveraccio. Le due cose che voglio mettere in evidenza col mio libro sono appunto questo giro di soldi e questo approfittarsi appunto della miseria a livello internazionale, e il fatto che spesso c'è questa precarietà giovanile che ci porta, insomma, a scendere ad entrare in attività del genere completamente nefaste, ecco.
Beh, molto interessante Francesco, credo che tra l'altro hai messo proprio il dito, come si suol dire, nella piaga, perché è una tematica assolutamente interessante in questi momenti. Stavi parlando di precarietà, beh, ci sentiamo per fare una piccola pausa musicale questo pezzo di numero 6 che si chiama Storia Precaria.
Yeah.
niente male questo numero 6, devo dire la verità, mi è piaciuto molto. Devo ringraziare il nostro caro Berardo Stagliano che ce l'ha fatto conoscere. Berardo sarà ospite qui di Zibaldone la prossima settimana, un ospite logicamente diciamo etereo come la radio, perché lui sta in Lussemburgo con Radio Are, questo programma Sentieri Sonori, facciamo questi collegamenti, ci propone sempre della gran bella musica. Ma torniamo qui con noi e con i nostri ospiti. Francesco, appunto autore di Quando la Hollus diventa guadagno, ci ha spiegato un po' questo libro. E prima di passare al dibattito, Francesco, un'ultima domanda. Dopo la tua esperienza personale, che impressioni hai? Quali sono le tue opinioni sulle Hollus?
Allora, innanzitutto io ritengo che sul modo in cui fanno raccolta fondi bisogna fare maggior chiarezza, anche perché cioè quando ci si nota, io parlo soprattutto di grandi Hollus, le piccole ovviamente hanno un modo di fare diverso e soprattutto non ricevono questo tipo di finanziamento oltre a quello statale. C'è preciso i dati di una, insomma, di una scrittrice olandese, che lei ha detto che praticamente il mondo della solidarietà, il titolo del suo libro è proprio L'industria della solidarietà, produce equivale alla quinta forza economica dopo il traffico di armi, prostituzione, alcol e droghe. Quindi crea un giro economico talmente grande che effettivamente bisogna capire come viene utilizzato, anche perché comunque pare che la miseria, più che diminuire, è sempre più dilagante.
Insomma, un'opinione molto chiara e che dà spazio appunto a un dibattito. Quindi ne abbiamo già annunciati, eccoli qui finalmente. Incominciamo da Luigi. Ciao Luigi Coiazzi, scrittore. Ciao, sì. E giornalista, che è venuto finalmente a trovarci e tra altre cose appunto anche membro attivista di Altra Italia, di cui abbiamo parlato e di cui anche il nostro caro Enrico Banzola Albanzo, che oggi non c'è, è uno dei rappresentanti qui a Barcellona. Luigi, anche tu hai collaborato, hai lavorato in alcune Hollus. Cominciamo dalla tua esperienza personale, che ne pensi e quali sono le tue opinioni al riguardo?
Sì, diciamo che credo, da un certo punto di vista, sono d'accordo con molte delle cose che ha scritto, e ha appena commentato anche Francesco, cioè sul fatto che bisogna fare chiarezza sui meccanismi di finanziamento delle Hollus, e distinguerei anche un po' i due filoni del problema tra quello delle agenzie di marketing e l'eticità di queste agenzie di marketing e il problema stesso poi della critica al meccanismo della cooperazione delle Hollus, che mi sembra in un certo senso più ampio e che probabilmente vada anche criticato da un'altra prospettiva. Per quello che riguarda la mia esperienza personale, io diciamo ho lavorato però diciamo in un ramo diverso da quello di Francesco, nel senso diciamo dall'altra parte, anche se le due parti, come poi spiega nel suo libro, spesso finiscono per confinare, in Greenpeace, in un gruppo diciamo di Greenpeace, quello della città italiana dove vivevo, cioè di Padova. E lavoravo in maniera del tutto volontaria, nel senso che i gruppi locali di questa organizzazione andavano avanti in maniera appunto volontaria. E quindi in un certo senso lì, attorno al 2000, abbiamo vissuto questo passaggio che c'è stato nei meccanismi del fundraising, di quando inizialmente diciamo eravamo noi stessi, noi volontari del gruppo locale, che quindi eravamo quelli che poi concretamente portavamo avanti le politiche di Greenpeace, facevamo le azioni di Greenpeace nella nostra città, ci occupavamo noi stessi anche della raccolta fondi, diciamo non prevalentemente e non come professionisti, quindi avevamo delle tecniche sicuramente non affinate, non era il nostro scopo, però facevamo i banchetti informativi la domenica o il sabato in centro, si faceva informazione, si trovava la gente per sensibilizzare, distribuire materiale e poi casualmente si faceva anche, diciamo, en passant, si approfittava per fare raccolta fondi in maniera appunto molto, molto poco tecnica, molto spesso chiedendo anche versamenti in contanti alla gente, che desse 1 euro, 2 euro, 5 euro, quindi non il modello dei RID bancari, degli accreditamenti bancari sul conto corrente, di cui invece racconta Francesco nel suo libro. E lì a un certo punto, appunto per dei cambi a livello di politiche nazionali, improvvisamente ci siamo trovati a comparire, spesso sovrapponendosi a noi, i ragazzi che invece lavoravano per l'azienda di marketing, che all'epoca a Padova si chiamava Dialogo Diretto, e che appunto in realtà non facevano parte di Greenpeace nel senso del gruppo locale di Greenpeace, e ne conoscevano in realtà molto bene le politiche di Greenpeace, erano semplicemente stati assunti da queste agenzie di marketing e venivano in maniera abbastanza sommaria preparati sulle campagne, e che quindi diciamo non conoscevano in profondità, ed erano chiaramente soprattutto, ecco, interessati a riuscire a far fare gli accreditamenti bancari. Quindi, ma niente, io rimbalzerei anche coinvolgendo il nostro altro ospite che è Andrea, che lui ha lavorato a Greenpeace, però non come volontario come me, ma ci ha lavorato più professionalmente, si potrebbe dire, e anche nella sede centrale di Roma. Come è stato vissuto questo passaggio anche alle agenzie di marketing, e se in un certo senso si può dire che in questo passaggio le Onlus hanno un po' venduto l'anima al diavolo, potremmo dire, oppure sono state obbligate, diciamo, da delle necessità economiche.
Andrea, già ti ha introdotto Luigi, non serve aggiungere nulla. Benvenuto a Zibaldone.
Ciao Steven, piacere essere qui.
Ciao Andrea, quindi dici anche un po' tu la tua, e così facciamo una prima ronda, no, di risposte, di opinioni, e dopo continueremo dopo un'altra pausa musicale.
Dai, come no. Guarda, io il punto di vista mio è quello di chi in Greenpeace lavorava come responsabile di campagna, quindi in realtà io non mi occupavo di raccolta fondi, però so quanto è importante per un'associazione come Greenpeace, che deve essere indipendente, poter entrare in contatto direttamente con le persone, con i singole persone fisiche che ti devono sostenere. Il problema qual è? Che se devi essere indipendente, quindi devi andare magari contro le imprese, contro il governo, contro tutti, ti devi far sostenere dalle persone, non dalle imprese o da altri, quindi non devi accettare finanziamenti pubblici, per esempio. Allora il punto qual è? Se tu riesci ad entrare in contatto diretto con le persone, è molto importante, quindi ha un senso il fatto che si faccia dialogo diretto. Sulla situazione poi del doversi invece rivolgersi ad un'agenzia esterna, lì secondo me il discorso va un po' chiarito. Dal mio punto di vista penso che tutte le associazioni e le organizzazioni debbano avere dei criteri etici, e che debbano anche pretendere che le agenzie e le aziende a cui si rivolgono come fornitori esterni debbano avere gli stessi criteri etici. Quindi questo secondo me è il punto focale su cui va incentrato il discorso.
Beh, mi sembra molto interessante. C'è qui anche Angelo che voleva prendere la parola.
Sì, io coincido con anche io dal, più o meno dal 2000 al 2003 ho partecipato prima in Italia come attivista di Greenpeace, e poi trasferendomi in Francia nel 2004 ero uno di quelli invece del dialogo diretto, ero in strada a cercare nuovi aderenti, nuovi membri di Greenpeace. Uno dei punti che giustifica in un certo senso l'utilizzo di agenzie esterne, che si sono rivelate nel tempo un po' più efficaci di noi attivisti in quanto a svolgere la funzione di proprio cercare nuovi membri di Greenpeace, è il fatto che Greenpeace, oltre, come Andrea ha poc'anzi suggerito, ha necessità di essere un'agenzia indipendente dal punto di vista economico, deve anche essere un'agenzia che deve rappresentare un gran numero di persone. Più ne rappresenta di membri, più ha voce dal punto di vista anche politico, se vogliamo, cioè dal punto di vista di pressione, di lobbismo su gruppi tipo potere, su aziende, su politici anche, no? In Italia ai tempi, mi ricordo, eravamo, mi sembra, 30.000-40.000 membri aderenti, cioè persone che insomma sostengono economicamente l'associazione. In Francia eravamo già 120.000, e allora mettiamo in Olanda erano 600.000, ecco, allora mettiamoci nei panni, non so, per esempio, di un governatore, di un politico che deve rispondere a 30.000 o a 600.000 potenziali elettori la differenza è grande. Quindi perché Greenpeace ha bisogno di gente che va lì a cercare in strada nuovi aderenti? Anche dal punto di vista economico sicuramente, però anche dal punto di vista della forza, del peso, del numero. Poi sul fatto che sì, si usavano agenzie esterne, sono d'accordissimo con quello che Andrea diceva, effettivamente dovrebbero essere tutte quante con lo stesso criterio etico, e sono d'accordo anche con quello che diceva Francesco, dovrebbero essere, mi pare che gli operatori, diciamo, in campo erano molto poco istruiti, ricordo, in merito alle campagne di Greenpeace, però è necessario che ci sia gente che ci si dedichi ogni giorno e lo faccia anche con motivazioni, insomma, ecco, economiche, perché, insomma.
Ottimo Angelo, e Francesco vuole aggiungere qualcosa?
Sì, allora innanzitutto per quanto riguarda la distinzione tra la figura professionalizzata, no, di chi fa raccolta fondi e il volontario, ovviamente le Onlus in un certo senso, e per questo credo e per questo anche ho scritto il libro, hanno venduto un po' l'anima al diavolo, soprattutto per il fatto che loro non raggiungevano a livello proprio economico i risultati che invece i volontari, con i volontari non raggiungevano gli stessi risultati che poi con delle figure professionalizzate come il venditore formato in marketing riusciva ad ottenere. E in più la questione importante che tu, cioè Andrea diceva la questione di essere indipendenti e di essere di fronte a un pubblico, però loro in un certo senso rappresentavano un po', ricevendo quasi tutte le onlus in Italia ricevono il 4% dei loro finanziamenti dagli stati, quindi parlare proprio di libertà da finanziamenti statali non coincido, perché molti ricevono questi finanziamenti e infatti molti ritengono proprio che ed è quello che succede per esempio anche nei paesi in via di sviluppo, spesso rappresentano delle nuove forme di colonialismo o delle nuove forme di partecipazione anche statale o parastatale in altri posti, un po' quello che diceva Clausewitz della politica della guerra il secolo scorso,
la continuazione della politica con altri mezzi.
Bravissima, la stessa che stanno facendo adesso le onlus.
Andrea, e dopo facciamo una pausa musicale.
Dai, no, volevo solo dire su questo punto quello che dici tu è vero fino a un certo punto, nel senso che anche lì si devono fare distinzione tra le varie onlus e le varie ONG, non tutte prendono finanziamenti dallo Stato, altre invece vivono solamente di quello, quindi questa distinzione è importante e da là nasce l'indipendenza. E l'altra cosa è anche nelle scelte che fa ogni ONG, per esempio alcune ONG, come per esempio delle grandi ONG che si occupano di salvare bambini in Italia, si rivolgono quasi esclusivamente ad agenzie esterne per la raccolta fondi, cosa che invece per esempio all'interno di Greenpeace questa cifra è molto più bassa ed equivale nel dialogo diretto a circa il 10%, non è molto alta. Quindi ora, non per fare una difesa di un'organizzazione o di un'altra, però quello che voglio dire è che la base di chi sostiene un'organizzazione deve avere quanto più possibile il diritto di poter dire la propria, di anche entrare in questo tipo di scelte, sulla scelta di un'agenzia esterna di un certo tipo, di un altro tipo, oppure di non scegliere la propria.
Beh, benissimo, grazie per questa prima ronda. Io farei una pausa musicale, ritorniamo tra 5 minuti e continuiamo questo dibattito che è davvero interessante. Ci andiamo a sentire Alberto Patrucco, Chi non la pensa come noi, è questo album, canzoni di Georges Brassens tradotte all'italiano. Lui sarà qui anche ad aprile, se non sbaglio, per il Festival Cose di Amilcare. È un bravissimo monologhista e comico conosciuto in Italia tra TV e radio, ma fa tante altre cose. Ci andiamo a sentire questa versione meravigliosa di una canzone di Georges Brassens, Quegli imbecilli nati in un posto.
È vero, son graziosi i tipici paesi, i borghi, le frazioni, i cari vecchi ambienti con chiese, panorami e vicoli scoscesi, non hanno che un difetto i loro residenti, quell'essere abitati da gente che ti guarda dal loro belvedere con sdegno scomposto. La razza sciovinista, superba patriottarda, quegli imbecilli fieri d'esser nati in un posto, quegli imbecilli fieri che son nati in quel posto. Al diavolo quei figli e la loro patria madre, finissero impalati sul loro campanile, a furia di esaltarla ti fan le palle quadre, non conta che c'è il mondo là fuori dal cortile, che vengano da Roma, da Pechino, Pompei, dagli inferi profondi o da un Eden nascosto. Da Sodoma e Gomorra si vantano i babbei, quegli imbecilli fieri d'esser nati in un posto, quegli imbecilli fieri che son nati in quel posto. Il loro bel dialetto non teme paragoni, è loro l'erba verde, non quella del vicino, e l'aria fresca e pura che scardina i polmoni non è semplice aria, bensì soffio divino. Galletti pettoruti che alzano la cresta, a cui manca del tutto però il presupposto d'aver sotto il pennacchio un briciolo di testa, quegli imbecilli fieri d'esser nati in un posto, quegli imbecilli fieri che son nati in quel posto. Non è un luogo comune a dar loro il Natale, compiangono di cuore con biasimo palese chi è nato senza avere l'idea originale di esser partorito nel loro bel paese. Quando squilla raccolta l'araldo della boria, si oppongono al foresto rozzo mal disposto, fanno morire in guerra in nome della storia, quegli imbecilli fieri d'esser nati in un posto, quegli imbecilli fieri che sono nati in quel posto. Mio Dio sarebbe amena la terra che ci doni, sprovvista della gente più bella del reame, col suo bel marchio d'occa, la razza dei coglioni immersa nel terreno a guisa di letame. Dio mio, che bella vita senza questa presenza, se non avessi creato i tifosi del posto, cosa che forse prova la tua inesistenza. Quegli imbecilli fieri d'esser nati in un posto, quegli imbecilli fieri che sono nati in quel posto.
Quegli imbecilli fieri che sono nati in quel posto. George Brassens, cantava Alberto Patrucco. Gliela dedichiamo a tutti quelli che sono fieri di essere nati in un posto e vanno in giro con un sacco di bandiere pensando che gli altri sono i cattivi e loro i buoni. Siamo qui con Francesco Petrone. Quando la Ollus diventa un guadagno, tecniche per arricchirsi salvando i bambini. Ne sta venendo fuori proprio un bel dibattito. Abbiamo fatto una prima ronda qui con i nostri invitati e Luigi forse voleva aggiungere qualcosa?
Ma dunque, riprendendo un attimo il discorso, io credo, cercherei più di impostarlo, ecco, sulla questione del marketing e del fundraising, che mi sembra, diciamo, quello più appropriato e inerente, perché credo che spostarlo in una critica alla cooperazione non sia la traiettoria giusta, non perché le ONG, le ONLUS e la cooperazione non sia criticabile, tutt'altro, ed è anche vero che in molti casi può aver rappresentato la cooperazione all'estero, nei paesi in via di sviluppo, delle forme di neocolonialismo, però diciamo è tutto un altro ambito, secondo me, di approccio, per cui allora lì dobbiamo andare a studiare caso per caso o in generale anche i meccanismi di cooperazione allo sviluppo, di aiuti di stati che magari promuovono politiche di guerra e poi da un altro lato danno aiuti umanitari. Io cercherei, ecco, di soffermarmi invece più sulla questione di riflettere sull'eticità o non eticità di questi meccanismi di fundraising. Il caso di Greenpeace secondo me in parte era interessante anche perché, perlomeno anche da quello che ho capito poi parlandone in questi giorni con Andrea, mi è sembrato di capire che alla fine c'è stato anche una sorta di ripensamento, almeno in alcune zone, su questo fatto di rivolgersi a un'agenzia esterna, no? E Greenpeace abbia aperto all'interno del suo ufficio un proprio ufficio di dialogo diretto, per cui in realtà alla fine i lavoratori in un certo senso dipendono direttamente da Greenpeace, e quindi si salterebbe, diciamo, quel meccanismo delle agenzie di marketing, dei venditori con stipendi spropositati, eccetera. Quindi la domanda che vorrei rigirare anche agli altri è se possiamo e se ha senso, se non ha senso e in che modo dire che in un certo senso, ecco, cioè se vogliamo condannare in un certo senso in toto il fundraising, che comunque non mi sembra che potrebbe essere per nessun punto di vista quella soluzione ideale, perché alla fine in un certo senso molte ONG è la maniera di sopravvivere. Se potrebbe aver senso in questo caso questo discorso su riassorbire al proprio interno le società che fanno fundraising, o quantomeno io credo che si potrebbero fare delle proposte, nel senso che credo che la cosa più negativa e del rivolgersi alla società esterna, cioè si possono, diciamo, identificare dei problemi che potrebbero essere risolti, tipo allora quello della formazione, nel senso che le persone che fanno questi tipi di attività siano preparate e quantomeno abbiano un'adesione di fondo, per quanto questo possa essere vago, ai principi dell'ONG, ne conoscano le campagne. Chiaramente anche di far sapere, un donatore quando fa una donazione sa che sta finanziando anche la struttura di un'ONG, e questo va bene, però forse nel caso di una fondazione, di un'agenzia di marketing esterna, non sa che sta anche pagando degli alti stipendi a della gente che lavora in tutt'altro campo, quindi in quel caso, diciamo, ci sarebbe il problema di un eventuale tetto allo stipendio. E l'altro, l'ultimo, e mi fermo qui, è anche un problema etico, perché poi il terzo problema che viene fuori con queste agenzie di marketing è che la gente che ci lavora molto spesso sono precari sfruttati, come sottolinea bene Francesco, e quindi delle ONG che promuovono delle politiche basate su dei principi etici dovrebbero dimostrare questo minimo di coerenza, per cui, diciamo, potrebbero proporre delle condizioni lavorative, ecco, differenti. Rimbalzo alla platea.
Beh, Francesco?
Beh, su quest'ultimo punto, effettivamente, che poi è uno dei punti principali del mio libro, è proprio sono d'accordo, anche perché soprattutto se parliamo di cercare di sconfiggere certe calamità, e lo facciamo sfruttando la precarietà dei giovani da queste parti del mondo, allora allora mi sembra che c'è un controsenso abbastanza definito sulla cosa. E poi la questione dell'etica, ecco, il motivo per cui io ho voluto scrivere questo libro è stato soprattutto per una questione etica, per dare una riflessione sul, su uno scorcio della realtà che viviamo ogni giorno. Io mentre venivo qui, per dire, anche qui a Barcellona, visto che la, la Serpente Marketing esiste in, oltre, in quasi tutto il mondo con oltre 800 uffici, mentre venivo qui ho visto delle persone che qua sicuramente erano insomma, che lavoravano, facevano i dialogatori per una del, di queste grandi onlus, non so se poi erano contrattati dalla Serpente, ma di sicuro lo schema piramidale, lo schema di crescita più o meno era simile. E poi io ritengo, e questa è una riflessione che ho avuto modo anche di comprovare con le varie presentazioni che ho fatto e anche in, per dire, questa mattina in un seminario di filosofia politica dove sono stato, è che c'è una grande differenza, per dire, in ambito, per quanto riguarda proprio il concetto stesso di solidarietà, quando viene fatto, cioè quando la solidarietà viene fatta in un ambito così grande, attraverso delle ONG così grandi, spesso non si trova, cioè, nel giustificare anche il modo in cui intervengono è difficile, ma soprattutto la solidarietà perde di significato nel momento in cui la donazione stessa viene manipolata e non è più spontanea. E qui mi, mi avvio alla conclusione. E chi praticamente dice, chi vi chiede, no, se c'è come fare solidarietà, io ritengo che farlo in ambito più prossimo, più locale, più vicino a noi sia molto più, almeno per avere un riscontro tangibile, sia più, più più corretto e di sicuro abbia dei risultati più chiari per noi.
Benissimo, Francesco. Andrea?
Ma guarda, io su questo punto che hai appena citato, diciamo, ho i miei dubbi, nel senso che nel momento in cui tu hai un contatto con qualcun altro che ti può spiegare il motivo per cui tu stai donando, è sicuramente meglio che leggerlo su un sito internet senza poter chiedere nulla. Però ti dico che comunque alla base di tutto questo ragionamento, secondo me c'è un problema un po' più vasto, ed è quanto poi un sostenitore che dà dei soldi per un'organizzazione può poi incidere anche sulle scelte di questa organizzazione. Non è vero che in tutte le organizzazioni, per esempio, chi finanzia non ha la possibilità di dare delle indicazioni, e questa è una cosa che dipende dal modello di governance all'interno dell'organizzazione, dallo statuto soprattutto. Però per esempio ci sono grandi organizzazioni in Italia in cui il socio è anche l'attivista ed è anche chi elegge poi la dirigenza dell'associazione, e secondo me quelle sono le associazioni che funzionano meglio, perché lì c'è veramente un controllo sulla mission e anche un controllo sul codice di comportamento. Per esempio, se ci si rivolge ad una società esterna che sfrutta i lavoratori, là saltano tutti in aria e cominciano a dire no, non potete assolutamente rivolgervi a questa società. E quindi è là che nasce tutto, è un meccanismo molto più democratico.
Sono d'accordo su quello che dici, però voglio, sul fatto che dicevi prima del che è molto meglio ovviamente parlare con una persona che ti può spiegare in dettaglio il tipo di progetto, cioè, piuttosto che guardare, insomma, leggere una pagina su internet, sono d'accordissimo ovviamente. Il punto etico è quando dietro a questa persona che fa finta di essere un volontario, fa finta di credere veramente in quello che sta facendo, si nasconde in realtà uno squalo che sta che quello che vuole fare è arrivare a guadagnare vari milioni di euro. E questo, per questo dico che bisogna fare maggior chiarezza, però su questo tipo di attività, e ovviamente tenendo presente la distinzione che diceva prima Luigi tra agenzie esterne, grandi onlus e tutto il resto. E ovviamente una volta che si è chiarito questo, io per primo sono ridò la mia fiducia a queste grandi organizzazioni.
Benissimo, ricordiamo una cosa, visto che hai parlato delle, dei posti dove hai presentato il tuo libro, che un paio di settimane fa sei stato alla Libreria Italiana, sì, di Nuvole, è stato un bel successo, quindi, sì. E tra l'altro lì si può trovare questo libro, quindi se volete acquistare il libro di Francesco Petrone, Quando la Onlus diventa un guadagno, lo trovate alla Libreria Italiana di Nuvole, grazie a Caressa Luis 11. E già che ci siamo, ricordiamo altre due attività che si svolgeranno nei prossimi giorni, la settimana prossima alla Libreria Italiana delle Nuvole. Giovedì 25 ottobre alle 19:30, Dal fascino del bianco e nero alla poetica del colore, un'esposizione di opere d'arte figurative organizzata da Valentina Lamanna e Matteo Manfredi in collaborazione con Inclub Editore di Firenze. È una mostra questa che raccoglierà alcuni raffinati esempi di disegno, incisione tradizionale, dall'acquaforte all'acquatinta al bulino, e di pittura, dai pastelli alle tecniche miste e all'olio su tela. E la presentazione è appunto giovedì 25 ottobre alle 19:30, e l'evento prevede la partecipazione straordinaria del pittore Gioachino Lamanna. Ed infine sabato 27 ottobre alle 19:30, sempre alla Libreria Italiana di Nuvole, ci sarà la proiezione del film Cose del Tempo di Wayne Scott del 2009, nell'ambito appunto della rassegna musicale, ma non solo musicale, Cose di Amilcare, appunto questa rassegna che unisce un po', è un ponte culturale, un punto di incontro tra il Club Tenco di Sanremo e il Barnasants di Barcellona. E questo Cose del Tenco è un documentario di questo giovane regista inglese che vive qui a Barcellona ed è un film sulla storia del Club Tenco. Andiamo con un'altra pausa musicale, ci sentiamo un altro artista che parteciperà in questo festival. Lui è catalano, si chiama Miguel Pujadoy, ci andiamo a sentire una canzone molto divertente dal testo meraviglioso, Memoria Selettiva. Eccolo qui, Miguel Pujadoy su Zibaldone Radio Contrabanda.
L'Olga ja és història antiga, era el cul o en un dels pits que tenia aquella piga, negre estel de blanques nits. No recordo si la Carla va engegar-me o si vaig ser jo qui un dia vaig deixar-la per la Irene o la Roser. Per molt que vulgui esforçar-me, no me'n surto a l'abocar. El somriure de la Carme i el seu cos no el tinc gens clar. Però recordo molt bé aquella nit d'estiu. Els seus colors no els pots esmortar i em lleixiu. Jo tenia 15 anys, segur que ella també. Parlant de bajanades anàvem pel carrer quan sense previ avís em va agafar la mà. Llavors, sobtadament, el temps es va aturar. Aquell moment el duc gravat al meu disc dur i mai no me'l podràs borrar res ni ningú. Era rossa, era pèl roja o morena una tal Ruth. Va ser la Mercè, la boja, que em va fer un ull de vellut. Com es deia aquella fava amb la nàpia d'esparver que en ple orgasme recitava Carla Riba i Verdaguer. He oblidat si la Maria era sota o bé al damunt. Cada cop que m'espremia fins deixar-me mig difunt. Però recordo molt bé un vespre de tardor de l'any 75 quan va petar el cabró. Jo tenia 16 anys acabats d'estrenar. Plovia i aleshores ella em va mirar i va acostar els seus llavis als meus a poc i vaig sentir de sobte un brutal electroxoc. Aquell moment el duc gravat al meu disc dur i mai no me'l podràs borrar res ni ningú. L'empaitava feia un segle quan per fi la tinc al llit. Vai, em diu que té la regla, era l'Alba o la Judit. I era l'Ima o bé la Clea qui passava de condons i em clavava una gonorrea que em van caducar els collons. El temps tot ho difumina, a hores d'ara ja no puc recordar quina sardina marinava en cada suc. Però recordo molt bé aquell hivern, l'hotel bastant tronat, el llit penjat del setè cel. Jo en tenia 17, ella potser 19, i veia en mi un pollet tot just sortit de l'ou. Va ser la meva mestra i em vaig examinar, cagat de por amb un Parkinson precoç a cada mà. Aquell moment el duc gravat al meu disc dur i mai no me'l podràs borrar res ni ningú. I mai no me'l podràs borrar res ni ningú.
Michel Puggiadò qui a Zibaldone a Contraveo, questo bellissimo album uscito un paio d'anni fa che raccoglie le ultime canzoni di questo bravissimo cantautore catalano. Una canzone molto ironica, questa memoria selettiva sulle le amanti del passato. Lui è un filologo, quindi sono dei testi sempre molto complessi, bisogna prestare grande attenzione. Ma torniamo qui in diretta per chiudere questa prima parte di Zibaldone con i nostri ospiti. Stiamo parlando del libro Quando la Ollus diventa un guadagno, tecniche per arricchirsi salvando i bambini, di Francesco Petrone. Un'ultima domanda dopo questo bel dibattito, abbiamo fatto un paio di rondas, come si dice qui in Spagna, vedendo anche posizioni un po' distinte su questa tematica, che sicuramente è una tematica interessante. Io credo che il merito di questo libro di Francesco, dopo si può essere d'accordo o no con la tesi che sostiene, è diciamo portare in evidenza, tirar fuori una tematica di cui non si parla molto. Appunto, le opinioni dopo possono essere distinte, ma sicuramente è interessante questo, creare dibattito. E la domanda che volevo porre è riguarda in generale le Ollus e le ONG. Cioè, secondo me, poi io vengo da una formazione come storico, contemporaneista, 40 anni fa di ONG ce n'erano davvero poche, c'erano invece i partiti politici che erano molto forti. Come vi spiegate invece questo pullulare, questa grande crescita delle Ollus e delle ONG, diciamo negli ultimi 20 anni, quando i sistemi politici sono andati un po' in crisi con la fine della Guerra Fredda e il partito politico come forma anche di aggregazione, no, del sociale, di riunire cittadini non solamente come clienti, ma anche come forma, diciamo, di assemblearismo o di riunione dei cittadini dentro uno Stato-Nazione, anche a livello globale, è più o meno concluso, è entrato in grandissima crisi e si vede tutto oggi, soprattutto dopo il 2011, questo è palese, soprattutto in Europa, e invece sono sorte moltissime ONG dove il sociale viene trattato come cosa principale. Quindi mi piacerebbe che, se volete, Andrea, Luigi e Francesco, avete delle opinioni al riguardo, sentire anche un po' il vostro parere. Francesco?
Questo cambio di direzione a livello, diciamo, la nascita di tutti questi movimenti nell'ambito della società civile può essere datata anche in certi anni, cioè quindi a partire tipo dall'82, dalle politiche neoliberali americane e della Thatcher in Europa, cioè nel momento in cui lo Stato-Nazione ha iniziato a perdere il proprio potere, ha iniziato ad essere eroso dal basso da certi movimenti e dall'alto invece dalla nascita di istituzioni internazionali. Questa situazione ha generato appunto una delega di poteri nei confronti di queste associazioni che si fanno portavoce di certi diritti e certe richieste, certe domande sociali che prima non potevano essere soddisfatte da un partito o dalla politica tradizionale. E il momento storico in cui la crisi dei partiti, proprio perché c'è stata questa richiesta, soprattutto ci troviamo nel momento in cui la guerra del Vietnam, oppure qui in Europa il movimento il 68 e tutto il resto. Quindi che cosa, questo periodo, la cosa positiva è che ha portato alla luce la richiesta di nuovi di riconoscimento di nuovi diritti e nuovi movimenti, ok, e mentre dall'altro poi col passare del tempo si è rivelato, ed è quello che penso io soprattutto negli ultimi anni, una specie di meccanismo che se da un lato rivendica e a giusto titolo certi diritti che dallo Stato tradizionale venivano messi da parte, dall'altro invece per certi versi li usa anche, se vogliamo, un po' ipocritamente per specularci e per far arricchire queste imprese.
Luigi?
Non sono d'accordo, mi dissocio subito dall'ultima conclusione di Francesco, lo dico subito a caldo per tenere il dibattito, nel senso che di nuovo, cioè le Onlus, quando parliamo di Onlus parliamo anche non necessariamente di grossi gruppi, non necessariamente di cose che fanno cooperazione, non necessariamente di agenzie che prendono un sacco di soldi, ma parliamo anche delle piccole Onlus di quartiere che magari si dedicano
non tutte.
A determinati scopi sociali. Io credo che credo che siano due facce della stessa medaglia che hai detto tu, Steven, cioè nel senso la crescita delle Onlus va di pari passo con la crisi della politica. La crisi della politica è una crisi della politica dei partiti, una crisi del meccanismo della delega, come diceva Francesco, quindi della rappresentatività che si è sempre più distaccato dalle esigenze, diciamo, della società civile, e la società civile ha cercato delle nuove maniere con cui, diciamo, di fatto fare politica, perché di fatto credo che, se parliamo proprio delle ONG, tutto quello che fa parte del no profit, tutte le questioni sociali che vengono trattate da queste organizzazioni alla fine sono prettamente politiche, per cui abbiamo, in un certo senso, c'è stato un passaggio, diciamo, del trasferimento dell'azione politica.
Benissimo, Luigi. Andrea?
Ma guarda, io il mio parere è che le organizzazioni, le grandi ONG soprattutto, stanno avendo comunque un ruolo che è fondamentale, ma lo devono avere per forza, perché la crescita delle ONG a livello così grande deriva anche da un'altra cosa, dalla crescita anche delle aziende a livello multinazionale che acquisiscono sempre più potere. L'unico modo per i cittadini di poter partecipare anche ad un meccanismo decisionale attivamente, ma anche a livello professionale, è probabilmente quello di rivolgersi anche ad ONG che rappresentano delle esigenze sentite dalla società civile. Faccio solo un esempio per chiarire che voglio dire. Se tu vai al Parlamento europeo durante la decisione o durante la discussione di una direttiva europea, tu ti accorgi che dentro le stanze dei parlamentari entrano i rappresentanti, i lobbisti di tutte le multinazionali, ma non c'entrano una volta, ce ne entrano 15 volte al giorno, e tu sei là e fai la stessa cosa per l'ONG, ma sei uno solo. Allora, se non ci fossi neanche tu a fare sentire quell'opinione e comunque a sensibilizzare su certi argomenti, le decisioni non potrebbero essere prese. Nello stesso tempo, anche a livello professionale, tu gli porti anche degli studi, dei rapporti e delle cose che altrimenti non potrebbero conoscere. Quindi, anche entrando nel particolare, il ruolo è completamente diverso da quello di organismi che cercano di arricchirsi.
Benissimo, Andrea. Angelo, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, solo in merito, appunto, forse mi allaccio a quello che hanno appena detto Luigi ed Andrea. Non mi riferisco tanto al discorso che tu hai aperto in merito ai partiti, alla crisi dei partiti, al sorgere al crescere l'importanza delle ONG, però cerco semplicemente di mandare un messaggio agli ascoltatori. Certamente qui noi quattro che abbiamo dato vita a questo dibattito, abbiamo tutti quanti nel corso della nostra vita avuto a un certo punto esperienze in ONG, in Onlus, e sono state esperienze, almeno dal punto di vista personale, quasi sempre molto 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 positive, costruttive, non solo dal punto di vista umano ma anche sociale. Penso che sia stato quel capitolo della mia vita in cui più ho partecipato al dibattito politico nella mia microsfera, ma è importante che ognuno faccia la sua. Non vorremmo, almeno non vorrei, che con il nostro dibattito installare nessun tipo di diffidenza generalizzata nelle Onlus, ecco, cioè, la maggior parte operano veramente nel bene e hanno dei sani principi, quindi cercate tutti quanti nel vostro piccolo di partecipare.
Okay, benissimo, grazie. Angelo, per chiudere, Francesco, un'ultima battuta?
Un'ultima, che poi è una domanda che faccio ad Andrea e che in realtà pongo un po' a tutti, visto che è vero, io faccio ovviamente la distinzione tra le varie Onlus, c'è cioè chi usa questo, non tutte utilizzano questo metodo, però la domanda, ricollegandomi a quello che dici tu, nelle stanze del Parlamento europeo per partecipare e per cercare di contrastare il potere delle multinazionali, allora se si contrasta il potere delle multinazionali, è etico farlo utilizzando i loro stessi mezzi per partecipare? Grazie.
Andrea, guarda, ti lascio rispondere e dopo chiudiamo questa bellissima chiacchierata.
Beh, i mezzi sono completamente diversi, perché tu...
Non quelli che ho vissuto io.
Ma quelli di cui parli tu sono comunque i mezzi di una società esterna che si occupa di tante cose, cioè nel senso si occupa anche di call center, chissà di che cos'altro, per società private. Però quello che posso dire è che all'interno delle ONG non c'è questo arricchimento a titolo personale. Quindi
no, ma non parlo di questo, non parlo di arricchimento a titolo personale.
Come metodi, insomma, alla fine, soprattutto in quelli decisionali, sono diversi.
Benissimo, grazie Andrea Lepore che è stato qui con noi, grazie a Luigi Cogliazzi che ci accompagnerà anche nella seconda parte del programma parlando di internazionale e del festival che c'è stato a Ferrara qualche settimana fa, grazie a Francesco Petrone e grazie a Angelo che ci accompagna come sempre qui a Zibaldone. Vi ricordiamo il titolo del libro di Francesco che abbiamo presentato qui a Zibaldone, Francesco Petrone, Quando la Onlus diventa un guadagno, tecniche per arricchirsi salvando i bambini, lo trovate alla Libreria Italiana delle Nuvole a Grassia. E adesso facciamo un salto della quaglia, un volo pindarico, chiamatelo come vi pare, e passiamo dalla musica d'autore, passiamo a un gruppo italiano molto più rock, quasi punk. Loro si chiamano Gli Sportivi e ci propongono un album che si chiama Black Sheep. Questo è il loro singolo, Gimme Gimme Your Hand. Eccoli qui.
dimmi io.
Davvero potenti questi Gli Sportivi, un bel gruppo, molto bravi. Faremo sentire qualche pezzo anche magari forse nella stessa trasmissione di oggi. Ma è già qui con noi la nostra carissima Esther. Ciao Esther, come va?
Ciao a tutti, come state?
Bene, te?
Bene, benissimo.
Sì, ci sono novità. Beh, vi ricordiamo che potete chiamarci in diretta al 933177366, ma potete anche chattare con noi o scrivere sul muro di Zibaldone. Noi siamo moderni, abbiamo pure Facebook, cari miei, cari nostri ascoltatori di Zibaldone. Zibaldone Radio Contrabbanda. Esther, ci ha scritto qualcuno quest'oggi?
Sì, oggi ci ha scritto, per il momento, se riesco a vedere perché questo si è un po' impallato, Giorgina Riggi, che ci dice: complimenti per la tua trasmissione, un caro saluto a Paola e mamma Gina, formidabile nell'interpretare il personaggio.
Beh, vabbè, capiremo di che ci sta parlando. Ma insomma, oggi il banzo non c'è, ma abbiamo parlato molto di sociale e di politica. Ma passiamo adesso, prima di andare alla Trash Zone, che ormai ci accompagna da oltre un anno qui a Zibaldone di Radio Contrabbanda, passiamo invece a un'altra sezione. L'abbiamo cominciata la settimana scorsa. Volete mandare i saluti dall'Italia alla Spagna, dalla Spagna all'Italia? Potete farlo attraverso Zibaldone, per telefono, oppure appunto chiamandoci in diretta, o appunto attraverso Facebook. Sentiamo un po' se oggi c'è qualcuno che ci scrive qualcosa, che ci chiama.
Mamma, sono tanto felice.
Pronto?
Pronto? Pronto, il Dani, sei tu? È la mamma. Come stai? Dani?
Io credo di aver capito alla voce che è la signora Gina. È lei, vero signora?
Sì, sono io. Ma tu chi sei?
Signora, guardi, abbiamo parlato la settimana scorsa. Il Dani non c'è qui, noi non lo conosciamo.
Ma allora non sei nuovo alla radio, tu?
No.
C'eri anche prima.
L'altra volta, l'altra settimana, signora.
Ah, sì, mi ricordo. È che ti seguo sempre, tutti i giorni. Vabbè, ti seguo.
Che piacere, grazie.
Complimenti per la trasmissione.
Le piace?
Molto, infatti noi a casa l'ascoltiamo tutti i giorni, streaming on demand.
Ah sì, cioè, sa un sacco di termini, signora, lei è proprio...
siamo moderni.
Ma posso fare una domanda indiscreta?
Sì.
Quanti anni ha lei, signora?
Ma non ci dicono queste cose, sono l'età di una mamma,
Vabbè, insomma, ecco, lì, diciamo tra i 40 e i 70, ecco.
Ecco, diciamo che, ecco, volevo parlare con il Dani.
Ma signora, guardi, io glielo ridico un'altra volta con gentilezza, visto che lei ci ascolta. Il Dani non è qui, questo è un programma di radio.
Ma come non c'è il Dani?
No, non c'è, signora.
Ma avevo detto che ci volevo parlare, gli avevo detto della radio.
Ma scusi, ma lei non ha il numero di cellulare di suo figlio?
Ma non c'è mai, non rispondi, ce lo sa la cosa lì, c'è contattare automatico spagnolo.
Signora, guardi, non voglio dire delle cose che magari nessuno le ha detto, però non si è magari domandata perché non risponde al telefono?
Volevo chiedere che tempo fa da voi.
Insomma, qui piovigina.
Da noi inizia l'autunno,
Vabbè, ma in tutto in tutto la parte nord del globo terracqueo.
Volevo dire che, cioè, non è mica vero che non esistono più le mezze stagioni, cioè esistono, e come, cioè io le vedo. Ti devo ricordare quali sono? Tu come ti chiami?
Mi chiamo Steven, signora.
Ecco, Steven. Senti, scelgo la busta numero 3.
Ma che senso, scusi signora, ha sbagliato
cioè
programma.
Le stagioni dell'anno.
Vabbè, e allora sentiamo.
Sono pronta per il domandone, Steven.
Vabbè, allora, la busta numero 3, che c'è dentro?
Il gioco a premi, no?
Certo, il gioco a premi.
Me lo devi dire tu!
Allora, signora, qui siamo nel gioco a premi di Zibaldone.
Ah, ok.
Sulle stagioni dell'anno,
sulle
giusto?
Sulle stagioni dell'anno.
Ecco, sceglie la busta numero...
3.
Ecco, e la busta numero 3, e la domanda è... La domanda è...
La domanda è... Sono pronta,
E la domanda
puoi
è...
Puoi iniziare il conto alla rovescia.
Allora, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. E che tempo fa da lei? Signora, c'è poco...
Autunno variabile!
Benissimo, lei è preparatissima, signora,
Senti, ma una domanda te la voglio fare io. Posso fare io un po' con la presentatrice del momento della trasmissione?
Vabbè,
mi piacerebbe
punto.
Tantissimo fare il domandone.
Faccia il domandone.
Come ti chiami?
Porco Giuda, signora. Gliel'ho già detto 3 volte. Steven mi chiamo.
Ma da dove ci chiami?
Chiamo, rispondo da Barcellona.
È così, è la regola, e bisogna fare così.
Bisogna fare così.
Lo dicono anche quelli della TV.
Hanno ragione quelli della
TV,
no? Ma lei guarda...
Indovina cosa vi ho mandato questa settimana con il Corriere UPS.
Io mi auguro che sia il tiramisù e le lasagne che...
No!
Che ci ha mandato allora?
No, indovina. Ma non c'è oggi quello lì che si droga lì con l'inchiostro nero delle penne?
Ma che scusa, signora?
È quello lì che parla di tutte quelle cose, non si capisce niente, però è bravo, intelligente.
Ah, ma il Banzo?
Quello lì!
Il Banzo è tornato dalla sua mamma,
bro. È tornato dalla mamma, ma non ci ha detto niente!
A me l'aveva detto, io ho annunciato che oggi non c'è, è tornato.
Allora, Banzo, quando torna deve portare le lasagne e deve riportare tante cosine della sua terra.
Sì, poi tra l'altro lui è romagnolo, si mangia molto bene in Romagna, no? E lei, signora, da dove ci chiama esattamente?
Noi siamo a Villa Cortese.
E dov'è?
È in provincia di Milano.
Ah, vabbè, insomma, lei cosa... ci ha preparato qualcosa a mangiare,
sì,
quindi no?
Senti, no, io... No, volevo dire, perché, attraverso l'associazione Mamme Preoccupate con i Figli in Spagna, cioè, noi possiamo mandare molte cose, e abbiamo degli sconti con l'UPS,
con l'UPS, ricorda, esatto.
Ecco, se abbiamo dei problemi, e poi no, non ci sono problemi, praticamente no, perché si invia in giornata, arriva il prodotto fresco, come noi vogliamo che si arrivi. Ecco, ma vuoi indovinare cosa vi ho mandato, sì o no?
Allora, io guardi, ho provato le lasagne, ho provato il tiramisù, le camicie, no?
No, ma questa è una cosa che quando avete nostalgia delle vostre terre ve la potete buttare addosso.
Non so, guardi, mi viene in mente una cosa, non so.
Indovina? Dai.
Non so, il basilico?
Ma no! È la nebbia!
C'è un bottigliato
la nebbia. Mandato la nebbia, sì, ve l'ho messa chiusa bene bene in un barattolino sigillato del Mulino Bianco.
Ma guardi, forse non è che... Insomma, noi siamo venuti anche qua a cercare un po' di Mediterraneo e di sole, non è che vogliamo la...
Vabbè, ma magari avete nostalgia, sì. Se volete ancora tanta nebbia, perché non ce l'avete, ve la posso mandare in un container iperventilato.
Allora ce la mandi qui a Zibaldone, Plaza Reale, Barcellona.
Come? Ripetimi, che quando parli spagnolo non ti capisco, te.
Allora, Zibaldone, Radio Contrabbanda, Plaza Reale, Barcellona. Ha preso gli appunti?
Sì, ho ascoltato, c'ho Facebook, sta tutto lì, no?
Va bene, ecco.
Ecco, volevo dire a tutte le mamme che ci stanno ascoltando di mandare le foto dei figli che non chiamano più con i danni, così le possiamo far circolare su Facebook e ci clicchiamo mi piace. Ecco.
Vabbè, allora anche sul muro di Zibaldone lo possono fare queste mamme preoccupate, ecco.
Cioè, adesso penso che io vi posso salutare.
Grazie,
perché,
signora.
Mi sono segnato a una classe di ravioli su Skype e che ci facciamo le ricette, ce le scambiamo con il computer. Mi raccomando, figli in Spagna, fate i bravi, ma soprattutto calzate il preservativo.
Ecco, ascoltate la signora Gina.
Sospira il mio cuore.
Beh, avete sentito la signora Gina, e vogliamo ringraziare anche Daniele Ridolfi, che è qui con noi, che cura questo saluto a me a Sorre dalla nuova rubrica settimanale di Zibaldone. Esther, ci ha scritto qualcuno nel frattempo?
Sì, ci ha scritto Antonio Marco Greco, parlando dell'argomento che parlavate prima.
Ah,
e
dice:
le ONG si devono dissolvere nei movimenti politici e sociali. Questo merita la massima attenzione, non i volontari e gli operatori dell'intervento umanitario intellettualmente e politicamente onesti, mossi da uno slancio sincero, da solidarietà e coinvolti nel business dell'umanitarismo.
E vabbè, è interessante che la gente ci segua. C'è qualcos'altro da aggiungere?
Sì, poi aggiunge: detto questo, l'Africa è un ridente continente bagnato da tutti gli oceani possibili e immaginabili. Laggiù la gente è felice come una Pasqua e ride e gozzoviglia tutto il giorno. Nessuno lavora e tutti fanno l'amore tutto il dì.
Insomma, il paese della cuccagna, sembra, per Antonio Marco Greco, eh?
Sì, aspetta che non ha finito. Per questo le donne hanno decine e decine di figli. E continua ancora: gli abitanti tramandano da generazioni le loro tradizioni antiche, come la malaria, il nudismo ed il waka waka. Diglielo agli
oyentes?
Non riesco a capire.
Beh, Esther, insomma.
Ognini, scusate, sono spagnola.
Ognini?
Sì.
Ognini, vabbè,
i miei difetti pure io.
Vabbè, non sappiamo a Antonio Marco Greco cosa si riferisse, però ringraziamo del suo commento. Esther, ci sono altri commenti o no per ora?
No, per ora non c'è.
Però so che tu questa settimana sei andata a vederti un bel concerto come inviata di Zibaldone.
Come inviata di Zibaldone, come proprio persona ignorante di musica, un mio amico mi ha portato questa settimana lunedì al Teatro Liceo, al Gran Teatro Liceo di Barcellona, a vedere i Wilco.
Ah, un gran gruppo americano. Com'è stato il concerto?
A dire la verità è stato bellissimo, e la cosa che più mi è stupita è vedere un concerto di rock di quel genere dentro al Teatro Liceo, che è un teatro dove di solito si fa opera.
Esattamente.
È stato bellissimo vedere tutti quanti in piedi, hanno fatto due bis, insomma, da non perderselo.
E allora ci andiamo a sentire un pezzo degli Wilco, How to Fight Loneliness, come combattere la solitudine. Eccoli qua, questa grande band americana. ci siamo sentiti questo gran pezzo degli Wilco, una delle migliori band che sta proponendo gli Stati Uniti e l'America tra il folk e il rock. Eva, come stai?
Steven, bene, ciao.
Stai bene? Bentornata a Zibaldone.
Grazie.
E abbiamo già, insomma, c'è stata questa signora Gina che sta facendo un po' di satira anche lei, ma la satira e il trash, tocca a te, lo sappiamo ormai tutti da un anno.
Certo, siamo giunti come al solito al momento di rintanarsi negli anfratti del trash, caro Steven.
Che facciamo? Ci ascoltiamo la sigla e poi ci dici di chi ci viene a parlare quest'oggi?
Certo, vai.
Eccola qui allora, la canzone di Pierino per introdurre la trash zone della carissima Eva Vignini.
Sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare. Strillerà papà, magari poi se incavolerà, predicherà e tu dovrai solo stare attenti. Ma gli devi di, dai non me sfinì.
Dai non me sfinì, gli diceva Alvaro Vidali al suo babbo,
aveva ragione, poverino.
Eh sì, a te piace, non fa niente, eh?
Sì, mi piace molto, però non ci riesco molto ultimamente, infatti sono un po' stressata, caro
un po' stressata,
Steven.
Ma allora raccontaci qualcosa di trash che ci tiri sul morale a tutti. Oggi di chi ci viene a parlare?
Ah, guardate, oggi ho portato un personaggio davvero, davvero meraviglioso.
Rullo di tamburi.
È un personaggio che entra a pieno diritto nella rosa dei personaggi verso cui vale la pena di nutrire un affetto incondizionato, caro Steven. Non è uno di quei personaggi un po' fastidiosi e irritanti.
Non è il divino Thelma, per esempio.
Non è assolutamente il divino Thelma, ma diciamo che la sua semplice esistenza porta al nostro mondo trash moltissimo. È uno dei personaggi scoperti dalla Jalapas Band in una delle trasmissioni culto dei primi anni 90, che era Mai Dire TV. Trasmissione sacra, direi.
Io guardavo e registravo l'estate a Trento.
Esattamente, stiamo parlando di Donato Mitola.
Il grandissimo Donato Mitola
di Cerignola, appunto, nasce nel 1943 ed è stato un autore di canzoni davvero spassose, caro Steven, e bizzarre, diciamo un mix di temi gotico-mistici e allusioni sessuali per nulla velate. Si definisce come cantautore horror lui, non so se lo sapevi, però è così. E Donato Mitola, dopo aver esordito su una televisione piemontese conosciuta come Rete 3 Manila, che ci ha regalato anche altre grandi perle del trash, come la famosa telenovela piemontese che tu ricorderai.
Ma
che
come dimenticarla?
Appassionatamente.
Ma, assolutamente, registrerò tutte le puntate. Ne parleremo magari qui nella Trash Zone.
Ne parleremo in qualche altra Trash Zone. Beh, quindi Mitola debutta a Mai Dire TV come personaggio, appunto, questo personaggio di anziano cantautore perverso. Che impersona personaggi mistici, appunto, è lui stesso a definirsi un tipo particolare, lui stesso, questo
beh,
è quello
lui
che
lo
dice.
Beh, è sincero.
Esattamente, questi personaggi sono personaggi particolari, sono per esempio il vampiro, il maniaco, il sadico e lui dice quando è una cosa incredibile, quando l'interpreto mi trasformo, divento come il dottor Jekyll, comunque sono sempre me stesso, ci dice il caro Mitola, non avevamo dubbi che fosse sempre se stesso. Quindi le sue hit più famose sono appunto Il vampiro, Caracallo, La strana coppia, La setta nera, Licantropo, Son felice. Io direi di andarci ad ascoltare a questo punto Il vampiro per farvi capire un po' di chi stiamo parlando.
Allora andiamo con Donato Mitola qui sulla Trash Zone, Il vampiro.
Genio, anzi un mito.
Sono un bambino nato, raffinato. Lavoro a
nuova?
Orario continuato.
Non l'ho mai sentita.
Penso
di sì. Lavoro a orario continuato.
Lavoro nel portello di un castello.
Aia.
Succo.
Ma come?
Le colette.
Ma stiamo scherzando?
Donne di classe vengono a cercarmi.
Sicuramente.
Perché è un vampiro.
Che lecco senza mai fermare.
Insomma.
Lavoro nel portello di un castello.
Si era capito? E vabbè, lecco. C'è il telefono adesso? Ma c'è soldi?
Ma rientriamo in onda, ci siamo sentiti questo spezzone del vampiro di Donato Mitola con i commenti della mitica Jalapas Band, Eva, vero?
Esattamente, è un personaggio davvero incontenibile, Donato Mitola, con questo aspetto spiritato un po' gotico che lui ama mostrare, con queste movenze sempre agitate, interpreta i suoi pezzi accompagnandoli da balletti improbabili. Io infatti invito tutti gli ascoltatori ad andarsi a guardare i video di questo occhialuto ometto sulla cinquantina, che, lasciando le vesti di impiegato, che è il suo vero lavoro, indossa un mantello nero e ci delizia con questi testi davvero inarrivabili, caro Steven.
Ma ascolta Eva, tra l'altro Donato Mitola è un nome d'arte o è il suo vero nome?
No, no, è il suo vero nome.
Ah, vabbè, proprio un nome d'arte.
Certo, ha il nome Mito nel cognome, cioè era un destino segnato, caro Steven.
Cos'altro hai scoperto su Donato Mitola?
Guarda, nulla, io quello che ho scoperto non si sa assolutamente che fine ha fatto, però ho visto che c'è un blog dove c'è gente che lo cerca, sta cercando di contattarlo disperatamente per ottenere un'intervista, però la moglie lo nega al telefono.
Cosa dice?
No, dice che è partito per l'estero e cose varie.
Per una tournée.
Comunque l'ultima notizia, diciamo, che abbiamo di Mitola risale al 2004, quando, dopo decenni di silenzio, ha interpretato un cameo in un film di Dario Argento, in cui faceva ovviamente il maniaco.
Te credo.
Non poteva fare altra cosa. I suoi videoclip li dovete assolutamente vedere, perché sia per la fattura estremamente casareccia, sia per la totale incapacità di Mitola di muoversi, sono assolutamente divertentissimi. Per esempio il vampiro, quello di cui abbiamo ascoltato la canzone, è girato in un parco giochi dove i bambini sono stati ovviamente allontanati, perché non potevano stare nello stesso luogo. E c'è lui che salta su questi scivoli slinguazzando, veramente disgustoso, e mostrandoci anche molto bene le sue otturazioni dentali.
È benissimo.
Esatto, è un gran personaggio il caro Mitola, e voglio leggervi uno stralcio di una sua canzone che purtroppo non sono riuscita a trovare in YouTube, quindi non ve l'ho potuta passare, che si chiama La strana coppia.
E come fa?
E è lui che si confessa e dice: ho sposato una donna malata, con le gambe tutte storte e paralizzate, con un tic nervoso, abitiamo dentro una palude grande, con i grilli, rospi e coccodrilli, son felice, sono nati 4 figli tutti belli, con le teste di conigli, son felice, è una donna pelosa, ogni sera vuole quella cosa.
È un grandissimo Donato Mitola. Hai qualche altra chicca musicale per chiudere?
Sì,
la trash
zone?
Sì,
direi di chiudere assolutamente. Ci andiamo a ascoltare un altro grandissimo pezzo di Mitola che si chiama Caracallo.
Eccolo qui allora, grazie Eva, ti aspettiamo la prossima settimana con la Trash Zone e andiamo con Donato Mitola, Caracallo.
Ah, vabbè. È lui. Ci abbiamo trovato Donato Mitola.
Come avete capito, non siamo riusciti a mandare Caracallo, il file è non so se è stato un vampiro.
Sono gli influssi gotici di Mitola, ci sta mandando degli influssi, non ha voluto che ascoltassimo la sua splendida canzone.
Di cosa parla questa Caracallo, puoi dircelo tu?
Che di cosa parla? Dice... dice che di lui che va su Marte con dei bastoni di metallo. Chiara allusione, non dico altro.
Sessuale,
però,
dici?
Chiara allusione, sì. Andatevela ad ascoltare, mi dispiace tantissimo questa cosa, non siamo riusciti ad ascoltarci.
Eva, non c'è problema, gli influssi di Midor. Ci stiamo soldando invece ancora gli sportivi con questo Talking About, dal loro nuovo album, Black Sheep. Ci ascoltiamo ancora un minuto di questa canzone, poi passiamo alla seconda parte di Zibaldone, ancora con Luigi Cogliazzi, ci parlerà del Festival Internazionale. Insomma, questi Talking About, questi gli sportivi non sono niente male. Luigi è di nuovo qui con noi, ci ha accompagnato nella prima parte del programma parlando di questo libro di Francesco Petroni sulle Ollus, e invece adesso in questa seconda parte ci fa un resoconto come inviato di Zibaldone al Festival Internazionale che si è tenuto a Ferrara un paio di settimane fa, è vero Luigi?
Sì, 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 allora un appuntamento diciamo davvero orgasmico per chi è un lettore affezionato della rivista ormai da molti anni, tanto che chi come me si è trascinato dietro anche l'abbonamento quando era lontana Barcellona, con tanto di numeri in ritardo e tutto quanto. Tu non so se sei un lettore di Internazionale, forse no.
Ma ogni tanto, diciamo, insomma,
infatti,
così.
Ma ti vedo più secondo me da lettore delle Mondi Diplomatiche, in effetti.
Ma no, neanche di quella. A me invece piace leggere le cose brutte, tipo l'Avanguardia. A me piace sfogliare queste cose, la Stampa Borghese, insomma, per vedere cosa pensano i cattivi di noi.
Ah, ok, invece a me piace molto Internazionale perché ci sono le foto, ci sono i fumetti, cioè non è. Ti può dare quell'area, insomma, di occuparti un po' di politica, e invece poi tu guardi sempre delle. Cioè, tutto sommato, insomma, è abbastanza leggero. Comunque, scherzi a parte, l'edizione di quello che ormai è uno dei più importanti festival di giornalismo internazionale che si tengono in Italia è stata dal 5 al 7 ottobre, sempre nella città di Ferrara, che da anni ospita il festival. Quest'anno, diciamo, era anche un'edizione un po' particolare, perché come ricorderete in Emilia ci sono state gli sciami di terremoti a maggio, per cui la città rappresentava un momento importante di recupero. L'edizione è andata bene, 66.000 presenze per la sesta edizione, saranno contenti i satanisti di tutti questi sei, e quindi comunque la più partecipata fino a questo momento. E l'atmosfera della città devo dire che era davvero bella e vivace, come mi era stato descritto. Gli eventi principali si articolano, diciamo, tutti a pochi metri gli uni dagli altri nel pieno centro della città, tra il castello, il teatro comunale e la piazza municipale. E poi naturalmente c'è la redazione di Internazionale, che per l'occasione si trasferisce in zona, in una sala a piano terra con i vetri, per cui si può vedere dentro che cosa fanno poi i redattori di Internazionale, perché non l'ho ancora capito, in effetti, visto che poi i redattori di Internazionale non scrivono.
E cosa fanno quindi?
I redattori di Internazionale, siccome Internazionale, come sapete,
traducono.
Il Courrier Internazionale ripropone, diciamo, i principali articoli usciti sulla stampa internazionale della settimana precedente, non scrivono, non traducono neanche, perché i traduttori sono esterni, per cui sistemano, rivedono, scelgono le notizie.
E in fin dei conti, come faceva il bollettino della Terza Internazionale dopo la Rivoluzione Russa, per far conoscere appunto la stampa del movimento socialista e comunista in tutto il mondo, quindi traduceva al francese, al tedesco, all'italiano.
Ma infatti, che forse adesso mi stai facendo capire l'origine del nome su quale spesso mi hanno interrogato, l'origine della rivista Internazionale, e adesso lo stiamo capendo. E poi tipo ci sono questi spaccati incredibili, c'è il direttore Giovanni De Mauro, che si può sempre vedere in giro per il festival, facilmente riconoscibile perché va in giro vestito elegante, in giacca e cravatta, e va avanti e indietro spostandosi su una bicicletta tra questi quattro spazi, che poi sono in realtà una trentina di
come
metri.
Come Romano Prodi?
Tipo, ah. Però tutt'altro aplomb, diciamo,
un aplomb più,
più britannico, più anglosassone, come quel tipo di giornalismo che tutto sommato gli piace fare, e quell'occhio un po' da padre che sta facendo un attimo la supervisione in giro di cosa combinano i suoi figli. E poi naturalmente ci sono le presentazioni, di cui poi parleremo dopo, dei vari ospiti più interessanti che ci sono stati, ma diventano anche una scusa per conoscere i redattori di Internazionale, che poi non è che sono persone naturalmente così famose o eccezionali, però per noi appassionati, abbonati, che vediamo sempre sugli articoli di Internazionale le faccine con i disegnetti dei redattori di Internazionale, poterli vederli dal vivo ci rendiamo conto a volte di come non gli assomigliano minimamente. però c'è proprio tipo quell'area di famiglia, sai, qualcuno che come se vedessi una zia che ti hanno parlato tanto, poi tu non l'hai mai conosciuta direttamente. E infatti io sono naturalmente andato a infiltrarmi anche negli incontri secondari dove si conoscevano i redattori di Internazionale, e per esempio sono stato a quello di Claudio Rossi Marcelli, che fa la celebre, ormai celebre rubrica che c'è nella pagina 3 di Internazionale, che è sui rapporto tra i genitori e figli. Claudio Rossi Marcelli lo fa con un'ottica del tutto particolare, perché lui è sposato, supponiamo in Spagna ma di sicuro non in Italia, con un uomo, e hanno adottato tre bambine, hanno due bambine e una bambina, mi sembra, fa questa rivista dove risponde alle lettere dei genitori, chiaramente con l'ottica di Internazionale. Ha fatto un dibattito divertentissimo con Irene Bernardini di Vanity Fair, e effettivamente abbiamo scoperto che dal vivo era ancora più divertente che leggendo lo scritto. E poi sono andato, questa è una cosa ragazzi da veri 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 nerd, sono andato ad ascoltare Giulia Zoli, che presentava la sua rubrica sempre di pagina 3, che è Le Correzioni, dove in genere si fanno
gli errata coverage,
esatto, bravissimo, del numero precedente, e alcune note su questioni redazionali, su come si possono
e com'è fare stata questa presentazione?
È stata, c'era un pubblico, non ho mai visto, diciamo, dei dibattiti così accesi, erano tutti devo dire, mi sentivo davvero a casa tra dei veri nerd linguistici. E c'era anche Pier Francesco Romano, che è il copy editor, quindi l'ultimo revisore linguistico di Internazionale prima che il numero esca. E ci sono stati dei dibattiti dove la gente ha davvero sostenuto anche proprio a cuore aperto, e potremmo dire ci siamo scannati per delle questioni come se il punto di fine frase, se c'è una parentesi, va prima o dopo la parentesi di chiusura, e in quali casi va prima o in casi va dopo, oppure se il primo maggio bisogna scriverlo in lettere o in numeri, e in quel caso che articolo ci va davanti, se ci metti il numero devi mettere il 1 maggio l'apostrofo.
No, ma è molto interessante, dici che due palle, però dopo quando devi scrivere un testo invece è interessantissimo.
Infatti io non direi mai due palle, nel senso, siccome rientra anche nel mio lavoro, anzi ero entusiasta e intervenivo, mi sono battuto fieramente per la mia versione di come si scrive effettivamente il primo maggio. Il primo maggio per me si scrive in lettere, ho deciso che è l'unico
in maiuscola?
Modo di risolvere, no, minuscola.
Ah, sia P che M in minuscola, P di prima, sì. E M di maggio?
Sì, io sono un amico delle minuscole in generale, per cui diciamo voto sempre a favore della minuscola.
Bravo.
In questi casi dubbi.
E il Santo Natale si scrive con la maiuscola o minuscola?
Quello dell'aspetto religioso è stato un altro tema dibattuto per la questione, c'è stato, vi giuro non è uno scherzo, un acceso dibattito se il Papa e l'Ayatollah si scrivessero in maiuscolo o in minuscolo, e da che poi è emerso che era sempre stato scritto il Papa in minuscolo, e si è iniziato a scriverlo in maiuscolo perché non, siccome l'Ayatollah non stava bene scritto in minuscolo per delle ragioni che sono state spiegate ma che non mi ricordo più. E dopo hanno deciso per una sorta di parità, di dignità tra le varie congregazioni religiose, che se l'Ayatollah andava in maiuscolo, no, non era l'Ayatollah, adesso mi ricordo, era il Dalai Lama.
Il Dalai Lama, infatti.
Perché il Dalai Lama, esatto, non può essere scritto in minuscolo perché stava male, perché e allora da lì, siccome il Dalai Lama lo scriveva in maiuscolo, anche il Papa alla fine è arrivato in maiuscolo.
È bene anche poi non abbreviare il Dalai Lama, perché sarebbe un DL facilmente confondibile con il decreto legislativo, che però appunto di solito è seguito da una cifra, da una data e da un sacco di balle,
e soprattutto da un sacco di multe in genere. Comunque era la voce di Angelo che è intervenuto tempestivamente su questo dibattito, continueremo dopo con Luigi, ma vedo Esther che ci dice che c'è qualche novità dalla nostra chat di Facebook. È
sì,
vero,
è arrivato un altro messaggio del nostro ormai amico Antonio Marco Greco, che ci dice: Donato Mitola eguaglia il talento di David Bowie in Space Oddity, però continua e ci canta: sono un vampiro nato raffinato, lavoro sempre a orario continuato, lavoro nel bordello di un castello, succhio succhio, lecco lecco.
E vabbè, è la canzone che siamo sentiti, meravigliosa, di Nonato Mitola qui nella Trash Zone. Visto che abbiamo parlato di David Bowie, i giornali di oggi hanno parlato appunto del Duca Bianco, che era ormai scomparso dalle scene dal 2004 dopo quella specie di mezzo infarto che l'ha preso nel reality tour per promuovere il suo ultimo album di allora, del 2003, appunto Reality, e è stato visto a New York camminare nel mezzo di Manhattan con una felpa grigia, degli occhiali da sole e una boina, come si direbbe qui in Spagna, dopo aver fatto una colazione in una caffetteria italiana. Beh, a questo punto io farei una pausa musicale e ci ascoltiamo un bel pezzo dell'ultimo David Bowie, eccolo qui.
I forgot what he said. I forgot what my mother said as we lay on your bed. A city full of flowers, a city full of rain. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. I forgot what my brother said. I forgot what he said. I don't regret anything at all. I remember how we were on a bridge of violent people. I was small enough to cry. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. Hold my face before you, still my trembling heart. 7 days is to live my life, or 7 ways to die.
Che meraviglia questo pezzo di David Bowie, era il 1999 o il 2000 con Hours, un album che ha fatto riscoprire anche ai più giovani questo grandissimo re del glam anglosassone. Ma Luigi, torniamo qui con te, questa carrellata che hai cominciato a farci di internazionali, dici ancora qualcosa di più, perché è davvero interessante quello che c'è stato a Ferrara un paio di settimane fa.
Sì sì, no, poi ti ripeto, il clima era davvero eccezionale, come mi avevano preannunciato, gli incontri sono seguitissimi ed devo dire che è commovente vedere un pubblico la cui età media effettivamente è molto giovane, c'erano molti diciottenni, ventenni, che si fanno fino a due ore e mezza di coda per seguire un dibattito sulla la crisi economica o sulla situazione in India. Per cui noi chiaramente eravamo agevolati, perché con i potenti mezzi di Zibaldone ci avevano messo a disposizione il pass stampa, e quindi passavamo.
Quello che non riusciamo ad ottenere qui neanche per l'Inedit Festival, lo riusciamo ad ottenerlo addirittura a Ferrara per l'internazionale. Bisogna andare più lontani. Io, guarda, con la testa di Zibaldone sono entrato gratis al MoMA, invece al MACO non mi hanno mai fatto entrare. Angelo?
Beh, apro una piccola parentesi di stereotipismo. Sarà che a Ferrara non sono catalani? Chiudo la parentesi. Avanti.
Esatto, quindi comunque esatto, grande comodità questa di poter andare e di poter permetteva di spostarsi, diciamo, da un evento all'altro. Allora, il tema principale di quest'anno era facilmente intuibile, la crisi, però l'ottica, diciamo, era la crisi vista come possibilità di cambiamento. Questo è stato declinato in tutta una serie di gruppi di incontri, i soliti dedicati, diciamo, alla politica internazionale come tutti gli anni, e, diciamo, un grosso focus sul Medio Oriente, chiaramente la crisi siriana, e la questione femminile, la questione delle donne, che sempre occupa un grosso spazio all'interno della programmazione internazionale. Forse, ecco, se devo individuare un filone assente quest'anno rispetto ad altre edizioni, è stata un po' assente la tematica dell'ambiente, la tematica ambientalista è passata un po' in secondo piano. E poi chiaramente centrale per un festival di giornalismo giornalismo, la questione di dove dell'informazione, di dove sta andando il giornalismo. Quindi spazio a Twitter, a un incontro dedicato a Twitter con i blogger e i twitteristi, non so come si chiamano, che hanno seguito, diciamo, le rivolte arabe da Twitter. Quindi, diciamo, quello che sta, le nuove fonti di informazione che si stanno imponendo, e dall'altro lato la crisi della carta stampata, e in che senso, diciamo, i giornali stanno cambiando. Quindi sono intervenuti il direttore del Guardian, giornalisti del New York Times, per spiegare appunto come in realtà quale sia ancora il senso di fare certo giornalismo e come i loro giornali stiano in un certo senso cercando di rispondere alle nuove sfide, diciamo, poste da internet fondamentalmente. E poi, diciamo, una di quelle cose di cui, ecco, ti volevo parlare oggi, che...
Sì, approfondiamo magari un tema, perché poi sai, in radio il tempo è tiranno, lo sai bene anche tu, hai già collaborato con altre radio libere in Italia, e approfondiamo una cosina così, dopo magari ne parleremo in futuro a Zibaldone se ci sarà modo, e interesse ce n'è sicuramente.
Infatti no, io credo che la parte più interessante, perlomeno quella che io ho seguito con più interesse, era quella sulle nuove tendenze letterarie in ambito di giornalismo, e quindi al di là dei nuovi mezzi, delle nuove forme di comunicazione, quali sono i nuovi modi di fare giornalismo, allontanandosi dagli schemi classici, cercando di stare al passo con i tempi e però cercando comunque di fare un'informazione che resta pur sempre diversa da quella, sia da quella televisiva che da quella radiofonica, che da quella che possono proporre i blog o Twitter con le loro, diciamo, frammentarietà, che permette anche di essere molto immediato, però non lascia spazio agli approfondimenti. E diciamo, uno degli incontri probabilmente più toccanti che ci sono stati e più interessanti dal punto di vista giornalistico è stato quello con Philippe Gurevich, che è un giornalista del New Yorker, diciamo un giornalista che ha collaborato, che collabora attualmente con vari giornali americani, tra cui il New Yorker, che è un cosiddetto, diciamo, corrispondente di guerra, anche se questa è una definizione che lui in un certo senso rifiuta, e che è intervenuto nell'ambito di un dibattito su Ruanda, dove appunto si parlava dei modi in cui è stato possibile raccontare il genocidio del Ruanda. Quindi, diciamo, un tema che era estremamente interessante, perché chiaramente il massacro in Ruanda nel 1994 rappresenta probabilmente uno degli episodi più drammatici, più sanguinosi di tutto il Novecento probabilmente. Sono rimaste uccise, ricordiamo, 800.000 persone in soli di fatto 3 mesi in cui è durato il genocidio del Ruanda, tra l'aprile e il luglio del 1994. E oltretutto, per aggiungere crudeltà, e tutto questo è avvenuto senza l'utilizzo di aerei, bombardamenti, mitragliatrici, ma anche senza fucile, senza pistola. È avvenuto praticamente tutto solo a colpi di macete, per circa un totale di 8.000 persone al giorno. E quindi, diciamo, è un argomento che di per sé pone grossi problemi al giornalismo, perché pone grossi problemi su come si può raccontare una cosa come il genocidio del Ruanda. E infatti molti hanno in un certo senso sostenuto che non fosse, che fosse, diciamo, ai limiti del raccontabile, che fosse ai limiti dell'indicibile, quelle cose che non si possono immaginare, di cui non si può parlare. Una cosa che invece chi è riuscito a lavorarci sopra, come Gurevich, rifiutano con una forte motivazione etica, nel senso che quando lasciamo delle parti all'indicibile e al non pensabile, in realtà sono delle scuse per cui non vogliamo più continuare a preoccuparcene. E Gurevich infatti ha dedicato un libro a questo argomento, e proprio alla strage del Ruanda, e dove però appunto, diciamo, non è stata una cronaca fatta in diretta, e lui come corrispondente di guerra va nei posti dopo alcuni anni che il conflitto è finito, e quando la gente finalmente ritrova quella voglia di parlare, di comunicare. Una lettura che davvero consiglierei a tutti, che lui ha entusiasmato a fare, e che credo anche abbia entusiasmato come forma di fare giornalismo, per chi voglia ancora pensare se ha un senso o no fare giornalismo in questa epoca di nuovi mezzi di comunicazione.
Beh, grazie Luigi di questa carrellata e di aver focalizzato su una tematica molto interessante. Io ti vorrei già invitare, già te lo dico, dopo ne parleremo con calma fuori trasmissione, in una delle prossime settimane, perché ci sono tante cose di cui si è parlato internazionale che mi piacerebbe trattare qui a Zibaldone, e quindi mi piacerebbe averti ospite qui in futuro e continuare questa chiacchierata su giornalismo, informazione, politica e società. Ci stiamo ascoltando ancora di sottofondo questo bell'album di David Bowie, Hour, ma adesso, prima di passare all'ultimo trago musicale, ci abbiamo cominciato foto con Noavizza. Chiudiamo prima del trago musicale finale della nostra cara Laura Orlandini, ancora con Noavizza e con un paio di appuntamenti di questo fine settimana per l'agenda di Zibaldone.
Se zastavil stíhání sektáře Parsifala.
La voce di questo cantautore ceco è veramente qualcosa di meraviglioso. E andiamo allora con un po' di annunci per i prossimi giorni. Abbiamo già ricordato cosa ci sarà alla Libreria Italiana delle Nuvole. Vi ricordiamo che domenica 21 ottobre alle 19, non a Barcellona ma in quel di Girona, suonerà una bravissima cantautrice che abbiamo già avuto ospite qui a Zibaldone, cioè Rousseau Sala in concerto ai Jardins de la Mercè di Girona. E poi martedì 23 ottobre alle 17:30 Centro Civic Pati Limona, a Cagliari Gomir 3, qui nel mezzo del barrio gotico di Barcellona, ci sarà organizzato da Trans Europa Barcellona un incontro che tratta appunto del dialogo transnazionale tra cittadini europei. La tematica del dibattito sono i diritti umani e civili e il titolo di questo incontro è Roma y Gitanos, una prospettiva locale europea in un contesto de crisis.
Jezdec na koni spadl do výkopu. Můj tep temně tepe monotónně v rytmu hip-hopu. Dělnická strana podala trestní oznámení na šéfa Českého rozhlasu. A já chci ještě jednou pohledit tvoje...
E ancora poi, visto che siamo oggi molto sul sociale e l'informazione, ci sarà un'altra interessante chiacchierata, in questo caso una tavola rotonda, sarà mercoledì 24 ottobre alle 19 all'Illustre Collegi d'Advocats de Barcelona, Calle Mallorca 283 nel barrio de l'Eixample. L'incontro è organizzato dal Memorial Democratic della Generalitat de Catalunya. Il titolo è Giustizia Transnazionale Bombardeig, cioè Giustizia Transnazionale e Bombardamenti. È una tavola rotonda dove parteciperanno anche due cari amici italiani, membri di Altra Italia come Guido Ramellini e Newton Bozzi. Ci sarà anche l'avvocato Jaume Asens. Quindi mercoledì 24 ottobre alle 19 all'Illustre Collegi d'Advocats de Barcelona.
Na histopas Ostravy čelí za své řádění třem obviněním.
Entriamo con l'ultimo suggerimento per i prossimi giorni. Questo sarà per venerdì prossimo, ve lo diciamo già da adesso con una settimana d'anticipo. Venerdì 26 ottobre alle 21 qui vicino al RAI Calle Carders 12 nel quartiere del Born, un bellissimo spettacolo teatrale, è già stato messo in scena varie volte qui a Barcellona, è dei Tremenda Trampa, questa compagnia di ragazze italiane. Si tratta di Las Criadas di Jean Genet, uno scrittore che ha avuto molto a che fare con Barcellona e soprattutto con il Barriocino, l'attuale Raval. È uno spettacolo in italiano, sottotitoli in castigliano, con Antonella Caron, Laura Ghiacchetta e Stefania Troise. La direzione e la regia, è meglio dire in italiano, è di Stefania Troise. Quindi venerdì prossimo alle 9 nel RAI Calle Carders 12.
Záchranáři našli v táboře opuštěné batole malého prince, co zmizela k svátku, mám furt na stole. Auto srazilo v Brně dítě na přechodu, k životu žádný důvod a ke smrti stovka různých důvodů.
Ci lasciamo di sottofondo prima di chiudere questa puntata ancora la voce di Jarek Noavizza, che ieri ha suonato, lo ricordiamo, per il festival Cose di Amilcare al CAT di Gracia, un bellissimo spettacolo. Il 22 novembre ci saranno gli Agricantos, che continuano questo incontro della canzone d'autore italiani ed internazionali qui a Barcellona. E prima di passare all'ultimo trago, però, Esther, ci dicevi che uno dei nostri ascoltatori, che oggi è stato prolifico e ci ha continuato a scrivere, ben venga che siano così tutti gli ascoltatori di Zibaldone, ha aggiunto ancora qualcosa, è vero?
Sì, allora Antonio Marco Greco, sempre Antonio Marco Greco, Greco, che oggi è molto ispirato, ci scrive: continuo a cantarci. Mi hanno detto che sulla Terra ci sarà un torneo. Chi vincerà avrà un culo per trofeo. Prima di scendere dal pianeta mangerò gli gnocchi. Io non credevo che sulla Terra ci fossero i finocchi.
Beh, questo è una citazione di Donato Mitola, per chi non l'avesse capito, che è stato il personaggio scelto da Eva Vignini per la Trash Zone di quest'oggi. Ma è ritornata qui con noi, più frizzante che mai, la nostra carissima Laura Orlandini. Ciao Laura.
Ciao Steven, eccomi di ritorno dopo un mese di peregrinazioni. Ho visto che in mia assenza comunque c'è stata una supplenza da parte di Banzo, di quelle proprio eccellenti, ve la siete cavata alla grande.
Il Banzo veramente non delude mai. Oggi non è qui con noi, ce la siamo cavata comunque, gli facciamo un in bocca al lupo per la sua esperienza poetica in quella della Romagna, nella sua carissima Bagnacavallo. E Laura, sei qui per il solito consiglio musicale della settimana.
Esatto, ritorno dopo un mese con il mio ultimo trago, quindi direi di far partire la sigletta.
Sì,
è pronta?
Certo, andiamo. Manteniamo le tradizioni, eccole qui, Freedom Power, Doping 2000. Questa musica non può venire che voglia di parlare. Beh, qui l'italiano si è andato un po' a puttane, come si suol dire, ma va bene comunque.
Dove?
Ma è andato, insomma, vicino al Camp Nou, quella zona lì, diciamo, oppure nel mezzo dei, visto che parlavamo del Barioncino e del Raval, lì vicino alla Filmoteca, quella zona dove eri. Tra l'altro, a proposito di cultura italiana, c'è stato Marco Bellocchio che ha presentato il suo ultimo film. Magari ne parleremo anche di questo nelle prossime puntate. Ma visto che siamo in chiusura, Laura, di cosa ci sei venuto a parlare quest'oggi?
Chi ci proponi? Sì, scusa, a proposito di culture italiane, di contatti, come dicevamo, volevo ricordare che c'è un contatto che si è creato con Radio Città Fujiko. Già li avevamo conosciuti con la festa di Zibaldone dello scorso maggio, e ho fatto l'inviata a Radio Città Fujiko la settimana scorsa. Spero che ci saranno nuovi contatti, e c'è Selene, che era anche al Festival Internazionale, che è là ora a tenere la guardia.
Il mondo.
Ci avevi chiuso il microfono, Luigi.
Dico, ormai lo Zibaldone sta conquistando il mondo.
Vabbè, speriamo insomma che il mondo migliori, almeno quella, no?
Piccole colonizzazioni, piccoli nodini. Dunque, il gruppo di oggi si chiama, non è un gruppo che ha fatto un disco nuovo, l'ultimo disco risale al 2009, sono 3 anni che non fanno niente, però hanno prodotto una quantità tale di canzonette che potrebbero bastare per tantissimo tempo, perché il disco del 2009, da cui ascolteremo qualche cosa, contiene 42 canzoni. Si chiamano Maisie, il loro nome è un omaggio a Syd Barrett, si sono formati nel 95, sono di Messina, e si capisce che il nome è un omaggio a Syd Barrett, si chiamano come una canzone di Barrett, e loro hanno una canzone che si intitola Barrett. Hanno suonato in inglese fino al 2005, quindi in realtà si possono annoverare tra la musica e la canzone italiana soltanto dal 2005 in poi, quindi ci sono solo 2 dischi con le parole in italiano. E musicalmente spaziano tra tutto praticamente, giocano con, c'è un po' di folk battagliero, un po' di elettronica, un po' di pop proprio classico. E questo disco del 2005, che si intitola Morte a 33 giri, dove tra l'altro c'è ospite Bugo, ci sono proprio, si vede la voglia di fare canzoni proprio volutamente gridate, stonate, come dire, adesso facciamo le cose a casaccio e ci proviamo, ci piace così, non perché non sappiamo fare, ma perché ci divertiamo in questo modo. E l'ultimo disco è proprio dissacrante, sbarazzino, ha questi testi, praticamente uccidono, in queste 42 canzoni uccidono tutti, uccidono Cristicchi, uccidono
Arthur Mas?
Puoi proporlo, Steven. Vabbè, secondo me, sempre nel filone si può creare. Dio muore varie volte, e in quest'ultima canzone che ora ci ascoltiamo è l'Unione Europea, non dico a morire ma a saltare un po' in aria, quindi...
Quindi gliela dedichiamo, visto che è stata premiata la settimana scorsa.
È una,
no?
Dedica, cioè, come Nobel per la pace. Assolutamente la dedico di cuore all'Unione Europea con questo testo dall'ultimo disco dei Mesi, che il disco del 2009 si intitola Balera Metropolitana. Il pezzo è surf, proprio scanzonato, e il testo è, insomma, dissacrante, diciamo.
E allora ce lo andiamo a ascoltare. Ringraziamo chi è stato qui con noi quest'oggi, quindi da Francesco Petrone a Luigi Coiazzi ad Andrea Lepore, e poi tutti quelli che collaborano collaborano ormai da tempo, da più o meno tempo, qui con Zibaldone, tutte le nostre rubriche. Torneremo la settimana prossima, venerdì 26 ottobre, dalle 18 alle 20, qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM e in streaming www.contrabbanda.org all over the world. Lo diciamo in inglese, così pure quelli che non capiscono l'italiano questo lo sanno. E la settimana prossima parleremo, tra l'altro, proprio di inglese, parleremo di Stati Uniti. Ci sono le elezioni tra poco negli Stati Uniti d'America, USA, e verrà a parlarcene Andrea Uespassa, uno storico e professore di Harvard. Parleremo quindi di Obama, di Romney, un po' della situazione dopo questo questo primo governo, diciamo questi primi quattro anni dell'amministrazione Obama. Poi ci sarà Berardo Stagliano di Radio Ara a Lussemburgo, Sentieri Sonori, il programma che porta avanti da un sacco di anni lassù nel piccolo paese del centro nord Europa, e con Berardo parleremo di musica. E poi Sergio Sivori di Laboratorium Teatro, che ha un po' di cose interessanti da raccontarci. Quindi vi aspettiamo qui venerdì prossimo dalle 18 alle 20. Oggi non c'è il Banzo, ma c'è qui Laura che ci aiuta per il saluto finale, come diceva il buon Enrique Tierno Galvani, il primo sindaco socialista di Madrid.
A colocaros, que es viernes por la noche.
E quindi insomma fate quello che vi pare, la signora Gina non sarà d'accordo, calzatevi il preservativo, soprattutto divertitevi. A venerdì prossimo, Maisy, L'amore in città.
Cosa sta al suo posto? All'ospizio ci stanno i vecchi, all'asilo i marmocchi. E alla stazione ci stanno le puttane. Nelle case del centro le donne eleganti che i mariti dicono in coro. Tra le più stronze di certo c'è mia moglie, che senza i soldi perde tutte le voglie. Le ho anche preso tre cellulari, ma per fare l'amore lei vuole la Ferrari. Morirò.
Non dovrebbe accenderla al ministro francese.
Ma no, oggi è una faccenda comunitaria. Può farlo qualunque ministro dell'Unione.
Ah, già, l'Unione Europea.